Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik, una trasmissione di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Der Director. Buon ascolto.
Ciao a tutti, buonasera, benvenuti e ben ritrovati ad ascoltare Bar Traum Fabrik. Come ben sapete, noi siamo qui tutte le sere, il venerdì sera. Ci trovate in particolare, è l'ottava puntata, è l'11 aprile, ok? Questo lo sapevate?
Diamo i numeri.
Questo lo sapevate. Se invece non sapete che film andare a vedere, chiamateci, cercateci, perché ve lo diciamo noi. Anzi, chiamate Air Director.
Non alzare di una terza.
No, no.
Sempre in do minore.
Chi era questo?
Questa era per
ricordarcelo.
No, vabbè, noi volevamo invece ricordare anche un'altra cosa, ovvero che su Facebook siamo attivissimi, attentissimi e soprattutto postiamo di brutto, nel senso che tutto ciò di cui parliamo qui dentro e soprattutto tutto quello che riguarda i brani musicali, questa puntata preparatevi perché sarà veramente di quelle toste da questo punto di vista, e anche i vari trailer eccetera eccetera li postiamo nella nostra pagina ufficiale, che è ovviamente su Facebook Bar Traum Fabrik, scritto tutto attaccato con le K nel posto giusto, ce n'è una sola quindi è facile non sbagliare,
quindi è una sola,
però deve essere nel posto giusto. Su Facebook ci siamo e postiamo, ma anche su Twitter noi ci inguettiamo, ovviamente hashtag e poi Bar Traum Fabrik, mentre il nostro indirizzo email, sempre più utilizzato dagli amanti della posta elettronica, bar@t-fabrik.eu.
Ci scaricano, che è una meraviglia.
Dobbiamo rinunciare al dominio perché mi costa un soldo e via, dice.
Insomma, di che cosa si parla questa sera, mi chiederanno i miei piccoli lettori. Bene, in questa puntata parleremo di, citazione, di In grazia di Dio di Edoardo Winspear, finalmente uscito a Perugia allo Zenith. Poi parliamo anche, Laszlo, mi sembra, una cosa dell'ultimo momento.
Una cosa al volo, I corpi estranei di Mirko Locatelli.
I corpi estranei di Mirko Locatelli. Avremo in collegamento come sempre il professore, il nostro uomo sul confine Andrea Mincigrucci, e addirittura un nuovo collaboratore in diretta da Los Angeles. Mica, pizze fighe. Ma l'argomento centrale è ovviamente dedicato al nuovo film di Wes Anderson. Avranno intuito quelli che hanno visto il nostro post. Veramente, quando ho fatto il post con le immaginette, c'erano i due boccali di birra simmetrici, qualcuno mi ha detto: ma parlate di boccali stasera? No? Pensavano fosse un rebus. E uscito ieri nei sali di tutta Italia, Gran Budapest
Hotel. Che poteva
Hotel.
Funzionare, pizze a boccali.
E con l'occasione si parlerà anche della filmografia di questo regista. In studio con noi ci sono Giacomo Calzoni, ormai un amico di Bar Traum Fabrik.
Ciao,
benvenuto.
Buonasera. Ciao.
E Marco Della Torre, Prezzemolino, presenzialista, ben trovato.
Leggendario.
Buonasera.
Li diamo un po' di numeri?
Dai numeri.
Smith, scusa.
Sai che tu sei un mezzo matto, eh?
È una qualità!
anche di più. Allora, la settimana scorsa, ok, nel passato weekend, Captain America... ha incassato 1,5 milioni, ok? Al contrario, Divergent ha incassato soltanto 1 milione, quindi Captain America resta il film più visto. È arrivato a 5 milioni in totale, con 96 milioni incassati negli Stati Uniti. Nymphomaniac, volume 1 di Lars von Trier,
è costato 150, per la verità.
Ci siamo quasi.
La strada è lunga.
Stanno cercando di arrivare a pareggiare.
Ci siamo quasi, fra un paio di settimane stappano la bottiglia.
Siamo là.
Nymphomaniac, volume 1 di Lars von Trier, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, totalizza 333.000 euro, piazzandosi al quinto posto. Per quanto riguarda ieri sera, si piazza subito in testa Noah di Darren Aronofsky, di cui parleremo più avanti nella prossima puntata, anzi scusatemi, con 233.000 euro incassati per soltanto 762 sale. Infatti la media schermo è soltanto di 305 euro, se
che
vogliamo.
Comunque fa 34.000 presenze, non se... sono poche, insomma,
tanto per dare i numeri. Seguito, come abbiamo detto prima, da Grand Budapest Hotel con 57.000 euro per 183 sale, con 312 euro di media schermo.
Quindi e 9.000 presenze,
un settimo delle sale a disposizione. E non è poco,
eh? non è poco. Ma allora, il caro Laszlo ci voleva parlare di un film che ha visto.
Un film che ho visto in parte, perché purtroppo l'orario incombeva e sono dovuto uscire. Un film che comunque consiglio di vedere.
Allora solo in parte, parlacene solo in parte.
Faccio come sul film di von Trier, parliamone in parte, lo giudicheremo alla fine. No, a parte gli scherzi, I corpi estranei è il secondo film di finzione di un documentarista lombardo che si chiama Mirko Locatelli. Avevo visto il suo primo film e mi era piaciuto moltissimo, qualche anno fa, che si chiamava Il primo giorno d'inverno, e sono andato con molta curiosità a vedere, a sbirciare in sala, grazie all'amico Mirko Gatti che mi ha dato la possibilità di restare per poco tempo e poi uscire, a vedere I corpi estranei. Attore protagonista Filippo Timi, che recita in Perugino e non per errore come fa di solito, questa volta in maniera
cattivo,
acclarata. E devo dire che per quello che ho visto un'interpretazione veramente interessante. Il film, vi riassumo semplicemente la sinossi senza dilungarsi, è la storia di un padre che si trova a Milano con un da solo con un figlio malato di tumore, credo al centro oncologico di Veronesi, ma insomma non è dichiarato, comunque a Milano, e lì si dipana la vicenda di questo padre da solo con questo bambino, molto molto interessante. Devo dire, quello che ho visto per me è bello, perché lui ha questa capacità d'osservazione, di stare sui corpi, e dunque Filippo Timi, in questo, che è un attore, se lasciato lavorare, è sicuramente uno dei più bravi che abbiamo in Italia. Quando lo si ingabbia in dei ruoli troppo scritti, secondo me lo limitiamo, perché viene fuori magari meglio in queste situazioni la sua così caratteristica, il suo talento anche teatrale di saper mettere in scena se stesso e di saper raccontare le vicende che narra. Devo dire che questa miscela funziona perfettamente, è una chimia perfetta, e sono curioso di vedere la seconda parte del film quanto prima. Comunque andatelo a vedere, perché al Cinema Medias tutti i pomeriggi. È un film, qualcuno ha detto, il miglior film italiano del momento, perché comunque è un film povero, semplice, ma di contenuto, di grande contenuto, un po' simile anche al film.
Un altro film povero, semplice, italiano del momento è In grazia di Dio di Edoardo Munispil, che è in programmazione il pomeriggio al Cinema Zenith. Fino a quando? Fino a giovedì prossimo?
Fino a
mercoledì compreso.
In Salentino con i sottotitoli in italiano.
Esatto, eh? Tu l'hai visto anche tu, no?
Sì, infatti questi due film sono simili nel loro modo di presentarsi.
C'è comunque la riscoperta del dialetto, diciamo la forte valorizzazione dei dialetti italiani.
Ma poi quel dialetto salentino ha delle influenze greche, ho letto, è molto, in effetti è assolutamente incomprensibile quello di Winspear, senza sottotitoli è come vedere un film straniero. Parla di una storia triste dei nostri giorni, ovvero di una famiglia salentina che tira avanti con la piccola azienda di, non mi ricordo come si chiamano quelli che fanno tessili,
sono per i terzisti
del, c'è un termine specifico,
dell'alta sartoria, che lavorano,
che ovviamente schiacciati dalla crisi economica e dalla manodopera a basso costo orientale, si trovano a dover vendere questa azienda, vendere casa e trasferirsi in campagna. Poi vabbè, ne succedono varie. Laszlo mi diceva che secondo lui ne succedono troppe. Secondo lui c'è una ricerca di spettacolarizzazione. Io non ho avuto questa impressione, perché in realtà ne succedono tante, ma sono cose plausibili, allora, sono cose che succedono veramente adesso.
Il film ha tanti valori aggiunti, a cominciare dal tema, dalla vicenda che narra, perché in un momento di crisi come questo è un film politico con la P maiuscola, nel senso che pone una via alternativa, una via intelligente di uscita dalla crisi. Non so se è il modello a cui aspira il nobile decaduto Edoardo Whisper, ma comunque è riuscito a raccontarlo in maniera impeccabile.
È nobile decaduto?
No, nel senso, viene da una famiglia nobiliare dello Yorkshire, credo che sia.
Va bene, ma non perdiamoci in chiacchiere, no, oggi bisogna essere.
Io li vedo un sacco seri questa sera.
Stiamo parlando di due film seri.
Io quindi approfitterei per mettere su Facebook questa cosa qui che abbiamo trovato. Il nostro Lupus ha trovato una parodia dedicata a Wes Anderson, che va assolutamente
di cui parleremo
vista,
dopo. Parleremo dopo di Wes Anderson, sì.
Intanto chiudiamo
sul film.
Ottima idea.
Il film è, dicevo, una via interessante di uscita dalla crisi, perché questa famiglia appunto rifiuta quello che è il sistema economico vigente,
sì.
Ne rifiuta anche le lusinghe, perché ad un certo punto della vicenda
gli viene proposta di vendere
una via d'uscita, sì, normale, ossia di vendita e di rimettere in, così di spianare quelli che sono i debiti,
e loro non ci stanno.
Loro non ci stanno, però, perché hanno trovato un modo di vivere, tornando alla campagna, autoproduzione, autosostentamento e con scambio di merci, scambiano il cibo che producono con quello di cui hanno bisogno. Devo dire che la protagonista femminile, che poi è la moglie di Whisper,
sì,
sì. È veramente molto molto brava.
Ed è anche una bella donna, come diceva il nostro
film,
amico.
Secondo me ha il difetto di essere un po' troppo lungo.
Dicevamo che una mezz'oretta in meno avrebbero potuto raccontare. Dura 2 ore e 10 abbondanti. Potevano tranquillamente tagliare una mezz'ora, secondo noi, e andava
comunque
liscio.
Comunque un altro film da vedere, il cinema italiano, sì. Questo cinema piccolo.
Questo cinema di meno.
Devo dire che la cosa intelligente del film è anche che il film è stato autoprodotto con lo stesso spirito con la quale si approccia con il quale approccia alla Via di Salvezza la famiglia protagonista del film. Dunque nella Puglia, che è l'Hollywood italiana in questo momento, milioni e milioni, infatti
Puglia Film Commission,
infatti c'è questa battuta, non so poi quanto, insomma, dedicata a Odd Hospedet,
infatti
uno
questa
dei,
cosa
dei
ha
magnati
fatto piacere
del cinema pugliese, e questo film invece è stato fatto in maniera molto artigianale, la fotografia è meravigliosa,
molto bella. Va bene, a questo punto sentite, visto che siamo praticamente in tempo, una cosa incredibile, io direi di ascoltarci un pezzo subito da un film di Wes Anderson, perché tra poco parleremo di Wes Anderson, e è tratto da uno dei film più belli secondo me che ho visto solo oggi, The Life Aquatic of Steve Zissou.
Questo è bello
e anche la canzone è bella, sentitela.
We'll be right back. Traumfabrik.
Ve l'avevo detto che questa sera sarebbe stata eccezionale dal punto di vista musicale.
Ve lo devo.
Infatti abbiamo iniziato subito con la marcia giusta. I Divo dall'Ohio dal 1970.
Divo?
Ma dipende, Divo. Se proprio devi. No. E questa è, diciamo, anche la prima delle canzoni tratte dai film, dalle colonne sonore dei film di Wes Anderson, perché questa sera abbiamo deciso di dedicare totalmente a lui e alle sue scelte musicali e anche le nostre scelte musicali. Quindi
applauso
preparatevi.
Per i musicologi.
Bravi.
Grand Budapest Hotel è uscito ieri sera, l'abbiamo visto quasi tutti lo vedranno,
speriamo
che tutti lo vedano, perché è un film che va visto e rivisto, secondo me. Inizio io, poi
vai. Sì, una sola cosa. Diciamo che proprio didascalica, cast spettacolare, siccome me li sono segnati, volevo dire quali sono. Vai. Soprattutto voglio dire una cosa che non tutti sanno.
Di quelli che non ci sono, che fai prima.
Faccio prima, hai ragione. No, c'è una cosa che non tutti sanno e ho controllato anch'io, perché c'è chi dice Ralph Fiennes, Ralph Fiennes, Ralph Fiennes. Allora, vabbè. Si dice Ralph Fiennes, perché si dice Ralph, non Ralph, perché è gallese. Ralph Fiennes. Vi dico questa cosa.
Ah no, come i gallesi parlano.
Non
strano.
Come DJ Ralph, sì. Cioè, oltre a Ralph Fiennes, o Ralph Fiennes che dir si voglia, c'è Bill Murray, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Jude Law, Adrian Brody, Edward Norton, Harvey Keitel, Owen Wilson, Willem Dafoe e Mattia Manrick.
Sì, il mondo. Vabbè, mo tutti questi.
Senza considerare quelli sconosciuti.
Senza considerare i tanti bravissimi sconosciuti.
Lobby
Boy. Il garzoncello, Lobby Boy, eccezionale.
C'è un esordio meraviglioso, infatti. Che dire di questo film? È un film fantastico. Io non ho trovato difetti in questo film. È non so che numero nella produzione.
Ottavo
film di Wes Anderson. Wes Anderson è probabilmente uno dei più brillanti, o forse il più brillante, regista e sceneggiatore americano vivente in produzione. Brillante perché i suoi film brillano di una luce propria,
sì,
che ammalia tutti quanti.
Amanti che detrattori comunque devono riconoscere che ha un distintivo.
Questa grande famiglia del cinema di Wes Anderson, perché è una famiglia, se voi guardate i suoi film trovate spesso e volentieri gli stessi volti, si è allargata in questo caso, e devo dire che ci ha guadagnato moltissimo nell'allargarsi, perché anche i neo attori che hanno dei piccoli cameo all'interno del film, penso a Manrick che fa un ruolo secondo me divertentissimo, brillante, con la sua faccia completamente schizzata, e interpreta un personaggio divertentissimo. È un film da godere. Vuoi riassumere la sinossi, caro amico Lupus?
Ma io direi piuttosto, vabbè, sì, parliamo.
La sinossi è un film molto narrativo, ecco. Cioè io sì, lascerei il piacere di scoprirlo.
Di altri film di lui, sì, ci ha scherzato anche, ha detto è il primo film con una trama che faccio, nel senso che c'è una trama abbastanza complessa, insomma.
Diciamo almeno che
è ispirato alle opere di Stefan Zweig. Uno scrittore
mio conterraneo, noi austriaci,
austriaco perseguitato dai nazisti, insomma, durante il periodo del nazismo, e che si svolge, diciamo un'altra cosa importante, che si svolge su tre piani temporali, anche se uno è appena accennato, cioè il presente. Nel presente si legge, c'è una persona che legge un libro che parla degli anni 60.
Lasciamo il piacere agli spettatori, perché veramente questo è uno poi degli aspetti più
belli. Ma questo si vede dopo 30 secondi di film.
Io quando l'ho visto mi sono stupito, sono contento di non saperlo,
perché c'è un aspetto tecnico legato a questa cosa che era bello,
il gioco dei formati.
Ci sono tre formati invece del suo classico formato anamorfico CinemaScope, che è riservato a una parte del film. C'è la parte ambientata negli anni 30 nel formato Academy, cioè nel formato tradizionale.
Posso dire che è un formato diegetico,
diegenetico.
Senti, ma ci siamo già parlati addosso abbastanza. facciamo parlare qualche minuto Giacomo, che è il nostro ospite e cultore di Wes Anderson, in modo che poi abbiamo riservato un bello spazio oggi per Wes Anderson e questo film. Quindi dici qualcosa su questo film secondo te.
Sì, no, innanzitutto c'è da dire che per una volta io e Laszlo siamo d'accordo sul film.
È incredibile.
E questo è un evento.
Ma probabilmente perché mio zio recita nel film.
Ecco,
omaggio meraviglioso a mio zio che è avvocato di Zubrovka.
Vabbè, che dire del film? Il film, io l'ho visto oggi pomeriggio, quindi ancora devo metabolizzarlo. Insomma, sono ancora obnubilato, come dire, dalla visione. Sicuramente le parole non renderanno giustizia. Comunque, dopo avremo modo di parlare anche dei precedenti film di Anderson. Quello di Anderson è un cinema fatto di elementi riconoscibilissimi. Voglio dire, i suoi personaggi sono. Esatto, c'è una cura incredibile nel look dei personaggi, nella loro acconciatura, nei loro costumi, inquadrature studiatissime, movimenti di macchina controllati fino all'inverosimile. Insomma, c'è un antinaturalismo che dà sempre la sua cifra stilistica, e che quando questo accade solitamente, cioè quando un regista ha uno stile così facilmente riconoscibile, molto spesso che succede? Succede che rischia di sfociare nella maniera, e questo straordinariamente Wes Anderson non l'ha mai fatto. Forse solo una volta, quello che secondo me è il suo film meno interessante, che era Il treno per il Darry Elling, ma anche lì stiamo comunque parlando di un bel film. Appunto, questa sua cura straordinaria per i dettagli, cioè la cosa bella è che lui non imprigiona mai i suoi personaggi in una gabbia, ma anzi, cioè, i suoi film sembrano sempre come sprigionare verso altri lidi, verso altre dimensioni, e questa volta lo fa in maniera un po' diversa dal solito, nel senso che è il suo film forse meno romantico. Cioè veniva da un film straordinario come Moonrise Kingdom, che era anche la storia d'amore di due ragazzini, insomma, e questa volta l'elemento romantico c'è, però è lasciato sullo sfondo. Di cosa si occupa questa volta? Questa volta fa un grande film sulla narrazione, sull'arte del raccontare, soprattutto sull'arte del tramandare ai posteri. Come diceva prima Lucas, è strutturato in piani narrativi differenti, non anticipiamo molto su questo aspetto, però anche il fatto che sia appunto ambientato durante, cioè nel periodo che precede la Seconda Guerra Mondiale, come a dire, lascia l'illusione della meraviglia del racconto, della narrazione, un periodo in cui di meraviglia ce n'era ben poca, e lascia soprattutto la morte fuori campo.
Un'Europa molto contemporanea, peraltro.
Sì, sì.
Questa Zubrovka, no? Che è questa terra immaginaria, apolide quasi, al confine, forse la potremmo collocare tra la Germania e dell'Est e non lo so.
Attenti, quella sempre dell'Ovest.
Attenti. No, verso l'est.
No, cioè, verso l'est.
Non aprite i finestrini e spoilerate troppo questa cosa.
No, sempre. Guarda che non c'è niente da spoilerare.
Solo per lasciare il piacere della visione.
Però la cosa interessante, secondo me, è che in questo suo racconto fantastico, nel quale io forse per defezione, forse per mania, ho trovato molto Truffaut, uh-huh, perché questa grande capacità di raccontare partendo dalla letteratura, anche se qui non pienamente manifesta, ma comunque nella struttura del film più volte enunciata, visto che
non è il caso che poi tutti i suoi film, questo forse un po' meno, però gli altri lo erano tutti pieni di libri, di copertine, sì, di libri, sì, sì, di dischi.
Lui è un biblofilo, non so.
Sentite, idiota. A questo punto direi che vi faccio sentire il trailer del film.
Posso dire una cosa?
No, la dici dopo. Continuiamo a parlare del film.
Continuiamo
a parlare del film, non ci sono problemi. Sentiamo un attimo il trailer e poi sentiamo un pezzo e poi continuiamo a parlare del film.
Dal regista Wes Anderson, una storia ricca di colpi di scena.
È stata assassinata e voi pensate che sia stato io?
Fermo!
Risse furibonde e grandi evasioni.
Ha buttato il mio gatto dalla finestra?
Wow. Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Matthew Amalric, Adrian Brody, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, Saoirse Ronan, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Tom Wilkinson, Owen Wilson e Tony Revolori. Gran Budapest Hotel, al cinema.
A questo punto andiamo in India.
Eh già.
No, non è vero, cioè il pezzo non è indiano, però parla di è tratto da un film che parla di India.
È l'India prima dell'invasione britannica.
Esatto. È The Darjeeling Limited, il film di Wes Anderson, e sentiamo un pezzo di chi, caro director?
Dei Kinks, dei grandi, grandissimi.
Ora partono i Kinks, come dicono i cani. E il pezzo come si intitola? Come si intitola?
Non lo so, questo dimmelo tu, dai.
Power Man.
Che teatrino penoso.
Nach dem Song geht es weiter mit der Bautraumfabrik.
Momento leggendario, e dopo tanto tempo e tante settimane di cazzeggio finalmente parliamo con uno che il cinema lo fa veramente. E al telefono con noi Luca John, un nostro Rosati, un nostro concittadino che lavora a Roma ormai da tempo e ha lavorato anche con Wes Anderson nel cortometraggio veramente divertente fatto, prodotto da Prada, Castello Cavalcante. Ci sei, Luca?
Ciao ragazzi, è un piacere sentirvi.
Ciao Luca.
Perugine, Perugine al lavoro, ma c'è anche Della Torre con voi.
Sì, certo, certo.
Prezzemolino.
Prezzemolino Della Torre, immancabile.
Roba seria, tra l'altro ho visto ieri il film con lui, quindi.
Oh, che piacere.
Ce l'ha detto. Allora senti, ti volevamo chiedere semplicemente, ti disturbiamo, sappiamo che sei, che stai lavorando in preproduzione per un altro film che non sveliamo, ma
che non diciamo.
Però ti volevamo chiedere semplicemente due minuti sulle tue impressioni sul lavorare con Wes Anderson, un angolo un po', non dico gossip, ma insomma vogliamo sapere po' com'è Wes sul set. Diciamo che io ieri sì, dimmi.
È come in un film, è come in un film, nel suo film, esattamente la stessa situazione. Viene sempre sul set con queste giacche di lino molto elegante, sempre accompagnate da Roman Coppola, e è sempre un piacere vederlo e ti rapisce quasi con la sua gestualità e il suo modo di fare, veramente molto molto carino con tutti, ha subito creato una grande atmosfera, è veramente stato, sono stati solo 3 giorni ma penso siano stati i giorni più belli per me sul set.
Lo crediamo, senti,
poi,
ma
abbiamo anche un grande direttore della fotografia, Dario Spongi, insomma è stato veramente a livello di qualità
leggenda,
veramente una cosa eccezionale.
Senti, sì, ma sì. Una domanda, io ieri vedendo quel film, ma tutti i suoi film, ma insomma ieri Gran Budapest Hotel in particolare, pensavo deve essere l'incubo degli scenografi, sì, Wes Anderson, sì. Nel senso, immagino che sia di un'esigenza proprio ai limiti del paradossale, cioè
sì. Quello... sicuramente, e dei costumi, penso che vabbè,
e lei, sì, certo, dei costumi, penso
da una grande costumista come Milena Canonero, che è veramente un altro personaggio che sarebbe da raccontare per giorni, però diciamo che tutti i reparti sono talmente coinvolti dal lavoro di Wes Anderson che anche qualsiasi cosa poi scopri il senso di qualsiasi cosa esce dalla sua mente, soprattutto è una colonna sonora continua a stare con Wes Anderson. Tra l'altro lui mentre non giriamo tiene sempre la musica che poi lo ispira durante le riprese, poi nel momento che iniziamo il motore togli la musica e iniziamo a girare, è stata una cosa molto carina.
Senti,
so che fa da tanto
e di Schwarzman che cosa ci dici invece?
Jason è un pazzo simpaticissimo, ma è
Francesco, di... Jason Francesco Schwarzman all'anagrafe.
Sì. È una specie di Tom Cruise simpatico e intelligente, per me, perché si assomiglia fisicamente. Però è molto... lui, Roman Coppola e Wes Anderson insieme sono 3 fratellini pazzi, cioè veramente è un piacere vederli. E seguire i loro ritmi nei dialoghi che si fanno, nelle cose che fanno. Sicuramente Roman Coppola è quello più tranquillo, ma gli altri due insomma sono veramente a grandi livelli, veramente. Veramente è stato un grande piacere, spero poi di magari un giorno di lavorare con lui, sarebbe veramente stupendo.
Grazie mille. Senti, no,
a me è piaciuto il film?
Il film ci è piaciuto moltissimo a tutti. Oh, tu l'hai visto, sì.
Okay.
3 parole sì, sul film?
Ecco, dici che ne pensi tu del film. Ti è piaciuto?
Allora, il reparto tecnico è incredibile. La storia rispetto a... Io ho amato Life Aquatic e l'umorismo di Life Aquatic, certe cose. Un pochettino meno anche a livello di storia, un pochettino più... con meno romanticismo, meno attenzione a questo e più sicuramente a raccontare una storia con un ritmo incredibile, non ci si sta dietro a
queste cose, sì.
Ma è da rivedere, perché non ci si sta dietro a tutte le cose che succedono, io non lo rivedrei subito.
Io lo rivedo lunedì in lingua originale al Cinema Zenith, faccio questo piccolo spot.
Lingua originale, ragazzi.
Sì, assolutamente.
Per favore, Art Zenith, Giacomo, basta con la lingua italiana al cinema, dobbiamo rieducare la gente a guardare i film in lingua originale, questo è un messaggio che mi sento di dire.
Siamo d'accordo.
Come Her, come tanti altri.
Siamo dei promotori di questa.
In italiano.
Siamo dei promotori di questa battaglia.
Campagna.
Luca, ti ringraziamo tantissimo e speriamo che ci verrai a trovare in trasmissione.
Salutaci
quando possibile.
De Laurentiis. Anzi, De Laurentiis. Forza Napoli.
Grazie mille. Saluti. Ti saluta Marco. Ti salutano tutti. A presto.
Ciao,
grazie tante.
Ciao, grazie.
Ciao,
grazie,
ciao.
Senti, Laszlo, ma tu ti sei accorto che il sottofondo di questa puntata è tutto tratto anche questo dai nostri filmettini di Wes Anderson? Il nostro Lupus, quando gli prende la mano,
l'autore, ci dici l'autore di questi?
È Mark Mothersbaugh. Quasi tutte, non tutte.
È il primo film che fa con Desplat, lui?
No, anche la Moonrise Kingdom.
Effettivamente, questa cosa è interessante.
Infatti, alcune sono di Desplat e alcune sono di Mark Mothersbaugh. Okay. Questa credo sia di Mark Mothersbaugh, ma non
credo
non
tratta da Rushmore.
Sì, le ho prese da Rushmore, da Life Aquatic.
No, volevo dire due cose. Sì. A suffragio di quello che ha detto adesso Luca, in Steve Zissou c'era uno sceneggiatore, secondo me, superlativo, che è Noah Baumbach. non so se l'ho detto bene,
sì.
Che era anche in Fantastic Mr. Fox, e credo che lui
è il regista del Calamaro e la Balena, ricordiamo.
Il Calamaro e la Balena, e non solo di Francis Ha.
Sì, Francis Ha non lo amo molto, però
a me è piaciuto molto.
Io l'aspetto da morire da
questo catastrofismo romantico che ha caratterizzato gran parte della cinematografia anche di Wes Anderson. Prima si diceva questo, appunto, questo film è diverso dal solito, perché per la prima volta adesso i cani dovranno aggiungere una strofa alla loro canzone, perché sì.
i cattivi sono cattivi.
E queste idiosincrasie tipiche dei personaggi qua invece sono...
Ma guarda, secondo me qua porta all'estremo una componente che c'è sempre stata nel suo cinema, cioè quella di fare riferimento alla letteratura, cioè tutti i suoi film sono come dei capitoli, se vogliamo, sì. No? Dei capitoli di un romanzo, di un lungo romanzo bellissimo, e questa volta il riferimento alla letteratura è proprio più palese che mai. Infatti a volte mi viene da pensare quasi che, oltre ad essere un grande regista, lui sia un romanziere mancato.
E in questo film scrive da solo, lui no, poi ha detto
sì,
di no,
il soggetto Guinness. Insieme a un'altra persona
Guinness,
ma avrà un ghostwriter.
Solo una nota tecnica riferita a Steve Zissou, che è stato girato interamente a Cinecittà a Roma.
Ed è uno dei suoi film più belli.
Ed è molto
rimane,
molto
rimane sì. Per me rimane il suo film più bello. Anche se questo gli è molto vicino, perché
è anche Moonrise Kingdom. Io non sottovaluterei Moonrise Kingdom. So che a te non piace, però.
No,
a me è piaciuto molto.
Devo dire. Questo film a me mi evoca dei scenari meravigliosi, perché è strapieno di citazioni cinematografiche.
Ma non solo per le citazioni che fai,
ma l'atmosfera e quello che costruisce. Sì, cioè, voglio dire, hanno detto Lubitsch, hanno detto tanti registi.
Io ho visto anche Tati, per esempio.
Jacques Tati, ma io ci ho visto anche Fellini nei miei deliri, perché quella fuga notturna di Zero Mustafà ricorda molto Casanova, con quei fondali, no, dipinti meravigliosamente in Casanova, qui riprodotti, ci diceva Giacomo prima, in stop motion.
Sì, dunque... cioè, come aveva già fatto in Fantastic Mr. Fox, cioè tutte le scene in campo lungo in cui vediamo le loro silhouette che camminano lungo la funivia e quant'altro, cioè è in stop motion, sono effetti speciali.
Posso dire di Fantastic che è il miglior film di animazione?
Di Fantastic ne parliamo tra poco. Io mi dispiace, caro Laszlo, ma tu mi chiedi di sentire tutta la sigla finale stasera, perché come al solito è dedicata a Wes Anderson, quindi io devo fare più del solito il rompipalle e tagliare sui tempi.
E ti viene bene.
E mi viene bene, lo so. Ho avuto un grande maestro.
Ma tanto stasera siamo qui per beatificare Wes Anderson.
Esatto.
Diventa beato.
È un nostro regista di riferimento, visto che la sigla è un po' il manifesto di una trasmissione. Noi abbiamo scelto il pezzo dei cani.
Cioè, che tu sei un mezzo matto,
abbastanza.
La prossima volta sì. Va bene, ragazzi. Pausetta, brevissima pausetta.
Una birra per Kovacs, che birra per Kovacs, la memoria dell'avvocato defunto.
E a questo punto, dalla colonna sonora di The Royal Tenenbaums, la cover di un pezzo dei Velvet Underground, Emiliana Torrini.
Questa non è nella colonna sonora. She wants to know why she's given half her life to people she hates now. Stephanie says, well, answer my phone. What country shall I say is calling from across the world? She's not afraid to die. The people all call her Alaska. Between worlds, so the people ask her, 'cause it's all in her mind. It's all in her mind. Stephanie says that she wants to know why, as though she's the dawn, she can't leave her room. Stephanie says, but doesn't hang up the phone. What seashell she is calling from across the world. But she's not afraid to die. The people all call her alive.
between worlds so the people ask her, 'cause it's all in her mind. It's all in her mind. They're asking, is it good or bad? It's such an icy feeling. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska.
Zurück zur Bar Traumfabrik.
Allora, rientriamo in studio tranquillizzando il nostro amico Albertino, che piccola patria, arriverà a Perugia dopo l'8 maggio e sicuramente anche Father and Son.
C'ha scritto sulla pagina.
Sì, anzi, Father and Son, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. E soprattutto, un saluto da parte di Giacomo Calzoni.
Ciao Albertino, non ci conosciamo però.
No, Albertino è il nostro fedelissimo fan.
Fedele.
Ma è Albertino quello vero, quello della radio, quello di là?
Fratello di Linus.
Quello della concorrenza. Sì,
esatto.
È quello di là.
Torniamo due secondi su Wes Anderson.
Solo due?
Vogliamo, dai. No, più, qualche minuto. Parliamo di cosa volete fare? Vogliamo parlare ancora di questo film o vogliamo dire due parole sulla filmografia di Wes Anderson? Però, in generale,
questo film, diciamo solo, andatelo a vedere perché è veramente straordinario. E Laszlo la pensa come me, e credetemi, questo è un evento straordinario. Se io e Laszlo la pensiamo nella stessa maniera, vuol dire che veramente il film è
anche
bello.
Questo è un evento straordinario.
Esatto.
Potere di Wes Anderson.
Potere di Wes Anderson.
E ricordiamolo di andare a vedere di nuovo, ricordiamo, in lingua originale.
Tutte le volte
possibile.
Qua smerdiamo i doppiatori, però
no, vabbè,
ma comunque no, non è doppiato malissimo.
Non è doppiato malissimo.
No, affatto. È vero.
Però comunque andatelo a vedere in lingua originale.
Allora, io credo che debbano stare tranquilli i nostri spettatori quando purtroppo vedono distribuzioni le major, come capita adesso che distribuisce la Fox. Sicuramente c'è una qualità nel doppiaggio, perché distribuzione americana controlla il film in maniera meticolosa. Altra cosa è purtroppo il doppiaggio dei film indipendenti, dei film delle piccole distribuzioni, che sono solitamente film di grande qualità artistica, e quelli inevitabilmente vanno visti,
sì,
solo
però,
ed esclusivamente
però vedi, alla fine comunque il doppiaggio, se vuoi, è sbagliato a prescindere. Se vuoi,
il doppiaggio è una mistificazione,
è come andare a vedere i Led Zeppelin,
lo so.
Che suonano sul palco e senti invece una cover band.
Lo so, questo purtroppo è un difetto tutto italiano, però diciamo l'importante è che la gente va al cinema.
Diciamo che da par nostra, spezzando lancia a favore dei doppiatori italiani, generalmente sono bravi.
Sì, anche questo è un mito da sfatare, basta.
Diciamo, abbiamo avuto una grandissima scuola dei doppiatori.
Che poi è un po' calata.
Solo che è di andreottiana memoria, dunque penso che bisognerebbe andare avanti.
Per non parlare della Morale Talent che dopo.
Sì, per carità, infatti.
Beh, la società italiana è cambiata, la gente conosce le lingue, è facile trovare le persone che capiscono e parlano tranquillamente una lingua inglese, francese, sì, spagnolo, quindi ci può stare.
Ma non c'è neanche bisogno di capirla, basta avere gli occhi per leggere i sottotitoli.
Faccio un esempio stupido, racconto questo perché è stata un'esperienza diretta che ho vissuto. In Francia c'è un cinema bellissimo, forse abbiamo già parlato, che è il Cinéma des Ursulines a Parigi. Loro proiettano i film in lingua originale con i sottotitoli o senza sottotitoli ai bambini della materna. Li abituano sin da piccoli a vedere i film.
Ma solamente in Francia, pensa, l'Italia è l'unico paese dove tutti i film.
Ma non perché questi bambini conoscano l'inglese o il coreano o il giapponese e tutte le lingue del mondo, ma semplicemente perché li abituano ad innamorarsi dell'immagine, perché il film va seguito. Non c'è bisogno di leggere parola per parola. Certo, se vediamo un film,
un film di Woody Allen magari sì
però voglio dire, l'importante è entrare nel mood, nell'atmosfera del film,
appunto.
Poi le cose si capiscono.
Questo è un aspetto della modernità, della contemporaneità, quando la gente oggi come oggi è più facile che trovi gusto e facilità di capire, di captare anche un film di
provate
originale.
Ad immaginare Zubrovka nel 33. Quanti di loro parlavano le lingue che vengono? Nessuno, però tutti si comunicavano alla perfezione.
È vero, come dice Smith, che se tu una lingua la conosci è un po' più facile seguire un film senza doverla vedere un film in arabo. Io lo vedo coi sottotitoli, è un po' più fatica, toglie un po' l'attenzione, però si impara.
Però
è un allenamento, una piccola fatica da fare.
Le lingue derivanti dal latino o comunque dal ceppo sassone, le comprendiamo tutti. È chiaro che se andiamo su lingue asiatiche o africane.
Però vedi, negli ultimi anni c'è stata una grande diffusione delle serie TV a macchia d'olio,
sì,
una cosa che 15-20 anni fa non c'era, ecco. Molte persone, come le guardano queste serie TV, per forza di cose se le scaricano perché si aspettano che vengano trasmesse in Italia, passano mesi.
Finisco la serie.
Molte persone che conoscevo che mi dicevano: no, guarda, film in lingua originale, no, perché o vedo le immagini o leggo i sottotitoli, tutte e due non ci riesco. Io dicevo: guarda, che è solo questione di abitudini, e non mi credevano. Poi hanno cominciato a seguire le serie televisive che gli piacevano, scaricate con i sottotitoli. Poi sono venuto da me e mi hanno detto: guarda, c'hai ragione.
No, ma anche, cosa, quindi anche... se no vuoi dire anche i film in lingua,
sì, esatto, esatto, sì.
Sentite, ma parlavamo di Wes Anderson,
sì,
o sbaglio?
Di Wes Anderson.
Perché
sì,
abbiamo il cazzeggio qui,
no, no, però cazzeggio ce n'è tanto stasera. Poi
allora dico una cosa contro Wes Anderson, che per carità non vado a bestemmiare in chiesa, non vado a bestemmiare in chiesa, dico,
potresti farlo,
è un grandissimo, non si discute. Però io sono andato al cinema e sapevo già quello che avrei visto. Poi,
ma allora sei un mago.
Poi lui ti sorprende, lui gioca, lui è uno dei migliori.
Ma se
discute,
ti sorprende, però, allora come fai a aver visto quello che già sorprende?
Ti sorprende perché mette una cosa al momento giusto: un gatto che muore, un cavallo che salta una steccionata. Non lo so, adesso non voglio spoilerare
un
niente.
Kovacs qui e là,
un dito. Senti, che casca. Però è un genere di film che, secondo me, è una narratura, è una letteratura cinematografica che comunque alla lunga, secondo me, lo penalizzerà. Oltre il suo talento.
Ma guarda, il discorso che facevamo prima, poi ovviamente è questione di gusti, sensibilità, certo, assolutamente. È un regista a largo rischio di maniera. Se uno viene da me e mi dice: guarda, secondo me è un regista che ha uno stile troppo riconoscibile, fa film troppo uguali a se stessi, ha uno stile troppo uguale a se stesso, io gli dico: guarda, capisco quello che dici, per me non è così, perché c'è sempre qualcosa che va oltre lo stile nel film di Wes Anderson. In molti registi, secondo me, si fermano allo stile. Lui invece va oltre, e questa è una cosa che va assolutamente ammirata.
E lui lo ha capito, e in questo film, secondo me, ha chiuso il cerchio. Ha fatto un film
porta tutta l'esasperazione.
Ha fatto un film perfetto da tutti questi punti di vista che dici tu, consapevole del manierismo. Allora gioca, crea, si inventa qualcosa. Ora,
ma non è, ecco, questo punto, secondo me, non è manierismo. È manierismo nel momento in cui tu, imprigionato dal tuo stile, non riesci più a comunicare al tuo pubblico. Al contrario, lui comunica benissimo.
Esatto, sì. Sì, questo è vero.
Però,
questo è vero.
Se, ripeto, capisco benissimo le critiche di manierismo che gli pongono.
Vogliamo dire due parole su Tony Revolori? Lo dico così perché è italo-americano.
Giusto due, sì, bravissimo.
L'attore emergente.
Il Lobby Boy. Il garzoncello.
Il Lobby Boy con il baffo.
Sì, con il baffo disegnato. Con il baffo disegnato. Questo non l'avrei svelato perché...
Beh, vabbè.
Ci stavi in genere...
Queste
sono quelle cose che non vanno spoilerate.
Si vede
adesso vi spiego.
Ragazzi, zitti, c'è il Lobby Boy. Vai.
No, la questione dello spoiler, la trama, la
sinossi. Però una cosa, Laszlo,
non alzare di potenza. No, sto sotto.
E dici quello che devi dire.
Le sinossi vanno raccontate. Cos'è che non va raccontato? Sono questi dettagli, queste trovate. Quella è una gag meravigliosa che così avete svelato.
Laszlo ha parlato. È una gag che si capisce dal momento in cui lo vedi.
No,
però
assolutamente.
Io l'avevo capita subito. All'istante.
Comunque, Tony Revolori, nato 28 aprile 1996. Cogliamo l'occasione per fargli gli auguri di buon compleanno.
Di buon compleanno.
Quanti anni fa?
96, sono di 18.
Dunque, dove è nato? La maggiore età. È nato in California, a Anaheim.
Non l'avrei detto.
Nemmeno io.
Italiano, è il fratello di Mario Revolori, nato due anni prima, famosissimo. So, lui ha avuto già altre partecipazioni.
Sti cazzi!
Che però è ingiusto, non nei miei confronti, ma nei confronti del Lobby Boy, perché
di Mario Revolori
un'interpretazione pazzesca.
Sì, è molto bravo. Ma ultimamente Wes Anderson ha dimostrato un talento nel lavorare con i giovanissimi incredibile. Guarda, anche Moore's Kingdom, c'erano dei bambini
fantastici,
che erano fantastici.
A me è piaciuto molto anche il nuovo Lobby Boy, quello che ha sostituito.
Sì, sì,
non hai il talento del Lobby Boy.
Sentite, allora diciamo anche
abbiamo detto troppo abbiamo detto troppo anche come tempo, quindi a questo punto diciamo a tutti di andare assolutamente al cinema come diciamo alla fine, ma diciamo anche che ci sentiamo un altro pezzo. Ricordiamo, prima non abbiamo detto, siamo un po' incartati, era una cover di un pezzo contenuto nel film, la cover non era nel film ma la versione originale.
Che discorso.
E anche questa è un pezzo contenuto in un altro film.
Sembrava quella originale.
No.
Sentitelo. Piacerà molto al nostro uomo sul confine.
E anche ad Albertino.
Ah! Dai Campi Elisi, Les Champs Élysées, la pronuncia non si scherza. Noi andiamo sempre sul confine, siamo lì sul confine fra il serio e il faceto, ma sul confine c'è anche il nostro uomo, Andrea Mincigrucci. Ciao, buonasera. Andrea Mincigrucci, sei sul confine o sei oltre il confine?
No, scusate. No, sono proprio sul confine, cioè sono su un ponte che collega la Francia alla Germania, sono proprio in mezzo alla strada. E sto cercando di sfuggire.
Spostati un po' sul bordo.
Il ponte dell'Europa, come
l'ha
si
presa
chiama
sul
ponte,
serio giusto, questa no? cosa?
Ponte dell'Europa, esatto.
Il ponte dell'Europa.
Spostati un po' fino al bordo della strada, ma non oltre la palizzata, occhio perché.
Devo dire che Andrea è stato il primo a parlarci del film di Wes Anderson, perché nella nostra prima puntata se n'era parlato.
Mi pare di sì, mi
puntata
pare di
puntata zero, sì.
Ci sei Andrea?
Nel tuo collegamento da Berlino.
È non morto? C'è.
Nel mio collegamento da Berlino.
Bravissimo.
Allora, io anzitutto vorrei fare i complimenti per la selezione musicale grandiosa che è stata fatta questa sera, benissimo, e vorrei fare una tiratina d'orecchio.
Tu sono mezzo matto,
perché io avevo preparato un'entrata, un incipit spumeggiante e spettacolare.
Ma lo stesso
vai mix agile, di storia cinematografica e di simpatia, che è stato rovinato da un egocentrismo esibizionista e da una presenza ingombrante di Laszlo, il nostro poliglotta che capisce tutte le lingue della comunità europea. Grazie Laszlo.
Io mi licenzio.
Ti ha spoilerato l'intervento.
Senti, ma...
A parte gli scherzi, sì, allora, io questa sera, perché penso che i tempi siano stretti come al solito.
Stasera strettissimi, perché Laszlo vuole sentire tutta la sigla finale.
Perfetto. E qui le macchine passano sempre più veloci, quindi devo chiudere velocemente.
Andrea, ma perché sei proprio sul ponte a fare il collegamento? Sei tanto sul confine, insomma.
Perché proprio quello è il confine.
Sei entrato nella parte.
Esattamente. Allora, io questa sera volevo segnalare tre film. Allora, uno, quello che Laszlo ha già sbugiardato, diciamo, che è appunto questo film di Noah Baumbach, Francis A. Allora, un film, secondo me, davvero molto molto interessante, di un regista e sceneggiatore che ha un grosso potenziale. Per riallacciarci al pretesto che avevo trovato, appunto Baumbach è lo sceneggiatore insieme a Wes Anderson di Fantastic Mr. Fox e Le avventure acquatiche di Steve Zissou. È un film che a me ha colpito particolarmente per la leggerezza di questa storia in questa New York, che ricorda molto la Parigi della Nouvelle Vague, dei 400 colpi, e questa Francis che, diciamo, gira per queste strade newyorkesi, ricorda un po' l'Antoine Doinel di Truffaut quando la notte se ne girava per Parigi. Vedo i segni di Laszlo che questa sera
non te ne curare,
qualcuno non è d'accordo.
Non sono assolutamente d'accordo, non
ne parlerete davanti a una birra. Vai avanti Andrea,
vai, non fisicamente, concettualmente.
Ok, mi resto fermo.
Non varcare questo confine, per favore.
Non varchi il confine, benissimo. No, comunque, ecco, questo è un film assolutamente, secondo me, da vedere. E il secondo film, invece, di cui volevo parlarvi, perché, diciamo, ecco, il primo è stato un po' sbugiardato da caro Laszlo, è un film brasiliano. Il titolo originale, Simone Smith, posso col titolo originale?
Devi.
O Som Our the Door.
No, non abbiamo, però, l'abbiamo sentito, ridillo.
O Som Our the Door, oppure O Som Our the Door, proprio questo portoghese.
Va bene,
In Francia è uscito con i rumori di Recife. È un film del 2013 candidato per il Brasile agli Oscar uscenti del 2014, un'opera prima di questo regista brasiliano che si chiama Kleber Mendonça Filho. Allora, secondo me è un film che non so se arriverà in Italia o perlomeno nel circuito della distribuzione ufficiale, ma è un film che se avete la possibilità di vedere in qualche cineclub, in qualche festival, rassegna o come volete, io lo consiglio vivamente perché secondo me è uno spaccato molto interessante di un, come dire, di un Brasile che di solito al cinema non viene proposto. Il film brasiliano tipico è il film di favelas come, non so, Tropa d'Elite o La Città di Dio. Mentre questo film ci offre uno spaccato anche a tratti molto documentaristico su quella che è la classe media metropolitana del Brasile. Un mondo abbastanza sconosciuto, secondo me, a noi europei. Vale, secondo me, la pena di andarlo a vedere, di recuperarlo in qualche maniera. Poi, questa sera, volevo, con il permesso della redazione, salutare il nostro pubblico con un pensierino cinefilo ebdomadario. Nel senso, io oggi pomeriggio sono stato al cinema a vedere
ebdomadaire.
Si dice in Francia è popolarissima sta parola.
Io sono stato a vedere un film francese quest'oggi del 1962, quindi sa, tanto per rimanere nell'ambito di questa nouvelle vague vera o presunta, che si chiama Cleo dalle 5 alle 7.
Meraviglioso!
Laszlo, si è aperto il cuore di Laszlo.
Fantastico!
Io ho visto questo film restaurato da poco, quindi è per questo che era passato nelle sale cinematografiche. Un film da vedere assolutamente. Una Parigi meravigliosa, questa ragazza bellissima, tra l'altro.
Cleo. Hai un minuto, Andrea, poi ti tagliamo i fondi e ti butti dal
ponte. Io volevo solamente invogliare il pubblico italiano a recuperare questo
mondiale.
Sera ci abbiamo degli ascolti record comunque.
Il pubblico mondiale.
Io volevo incitare a recuperare questo film, appunto, che ho visto oggi pomeriggio. Un film girato tra caffè, boulevard, c'è addirittura una sala di proiezione con i vecchi proiettori doppi, una cosa fantastica. E per invogliare il pubblico vorrei semplicemente citare un certo Jean-Luc Godard e una certa Anna Karenina che fanno una piccola comparsata nel mondo e nella maniera che a loro è più congeniale. Andate a capire qual è.
Ci lasci in sospeso.
Comunque invitiamo a riscoprire Agnès Varda totalmente nella sua filmografia, perché è una delle poche donne del cinema francese, ma è una delle grandissime registe del cinema europeo.
L'Agnès Varda. E noi invece ti lasciamo con un pezzo che è molto francese, quindi te lo dedichiamo.
E saluta quelli della Parigi-Roubaix.
Senza dubbio. Ciao Andrea, a presto.
Ciao.
Pezzo tratto da Moonrise Kingdom, che a Laszlo non piace, a Giacomo e a me sì.
E sti cazzi.
Bravo.
E sti cazzi.
Buon ascolto, François Sardi.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour, c'est l'amour et le cœur bat plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On s'en souvient. On s'en souvient.
Und jetzt wieder Bartraumfabrik.
Era Le Temps de l'Amour e adesso abbiamo in collegamento Luciano Fontana da Los Angeles, se non sbaglio.
Ci sei Luciano?
Ciao ragazzi, come state?
Ah, c'è.
Ben trovato.
From Los Angeles, California.
From Los Angeles, California, Luciano Fontana. Allora, facciamo le persone serie. Noi abbiamo chiamato Luciano.
Parla per te, per favore.
Infatti sì, non ho ancora iniziato questa sera. Inizio ora. Il nostro Luciano, che è ovviamente di chiare origini italiane, giusto? Nel senso che è ovviamente un nostro compaesano che ha deciso di fare cinema come si deve. E quindi
vive a Palo Alto.
No, e quindi ha preso un aereo, si è trasferito a Los Angeles e da quel che arriva qui dalle nostre parti sembra che effettivamente lì ci sia un bel da fare anche per i giovani registi italici che provano a tentar fortuna, giusto Luciano?
Beh sì, intanto ciao a tutti ragazzi, il discorso è questo, è come se vuoi fare il costruttore di macchine o magari il meccanico e vai a Mirafiori, e ovviamente sarebbe il tuo posto ideale, no? Qui se
sembra
vuoi provare a sfondare nell'industria cinematografica vieni a Los Angeles, ma quello che ti aspetta è una concorrenza molto elevata chiaramente, perché tutti vengono qua per fare la stessa cosa che vuoi fare tu, quindi questo significa che chiaramente ci sono più opportunità, ma c'è anche una selezione importante, quindi un banco di prova importante, quindi non a caso Los Angeles è chiamata sì la città dei sogni, ma anche dei sogni infranti per certi versi, perché comunque non tutti poi alla fine ce la fanno.
Però tu ho visto che ogni tanto posti dei video soprattutto musicali, penso che anche lì ci sia un sacco di lavoro, anche con
sì,
collaborazioni decisamente importanti. Raccontaci così in un minuto che cosa hai combinato finora da quelle parti.
Beh, finora chiaramente sono riuscito a fare delle cose che non avrei mai potuto preventivare quando sono arrivato da queste parti, perché sì, la mia volontà era quella di entrare un po' nel mondo dei videoclip, sia per fare un po' di esperienza sul set vero, e anche perché comunque in Italia, come già sai anche tu, oltre ad essere un regista televisivo, ho fatto parecchie regie per dei concerti, quindi diciamo che la musica è sempre stato il mio principale motore primo e quindi è quello che ho seguito. E quasi subito ho avuto l'opportunità di lavorare anche con artisti come Puff Daddy, Lil Wayne, seppur magari in featuring per artisti emergenti, però quasi subito ho avuto questa possibilità, perché chiaramente ho bussato una serie infinita di porte con la testa dura che mi contraddistingue, e finché mi è stata data appunto una chance, ma sono giocata. E ultimamente alla carriera di regista sto anche affiancando quella di produttore, perché sto collaborando con un regista ben più famoso di me, si chiama Dale Rage Restegine, che praticamente ha fatto qualcosa come 600 videoclip in tutto il mondo, compresi chiaramente chiunque, da Guns N' Roses e compagnia bella, e quindi in quel caso mi sto trovando, ecco, a fare un lavoro che è simile a quello che faccio io, perché comunque quando fai la regia di un videoclip segui anche molto il discorso della preparazione, però concentrandomi anche appunto sulla produzione vera e propria, anche per fare una gavetta che poi mi può portare nuovamente a rifare il cinema, che è quello che ho da sempre voluto fare, insomma il sogno che ho voluto perseguire, con delle basi chiaramente più solide.
Ma ecco, senti, ma a proposito di cinema, a me l'ultima volta che ci siamo visti ha raccontato un paio di aneddoti di personaggi che ha incontrato, perché lì a Los Angeles immagino che ci siano anche feste, situazioni in cui bazzicano poi quelli che sono i re del cinema mondiale. E hai avuto, mi pare, un paio di contatti ravvicinati, ovviamente sempre parlando in senso professionale.
Sì, guarda, i contatti ravvicinati qui sono abbastanza semplici da ottenere, chiaramente, perché stanno tutti qua fondamentalmente. Però ecco, un aneddoto magari carino che ti posso raccontare: ero arrivato da appena 5-6 giorni e un mio amico mi aveva invitato alla presentazione della Canon C300, una camera che avrebbe dovuto in teoria ai tempi a far concorrenza alla Red, e quindi eravamo all'Universal Studios, tutto splendido, e mi aveva presentato, insomma, alcuni registi importanti, eccetera, che pensavo fossero la sorpresa del giorno, se non che poi mi dice: guarda, andiamo a casa di questo amico che ci ha dato i pass, così lo saluti, è una persona che dovresti conoscere. E io ignoravo di essere a casa di Scott Ross. L'ho scoperto perché
Chi è Scott Ross?
È il fondatore di Digital Domain insieme a James Cameron. È il produttore di qualsiasi film, qualsiasi effetto speciale assurdo a cui puoi pensare, da Total Recall fino a Terminator, e infine arrivando a Titanic. E l'ho scoperta questa cosa perché...
Minchia, lo dico io al posto del Papa, cazzo! No, è veramente...
No, ma cosa è stato... È stato curioso perché parlavo con la sua compagna, avevo accanto a me un comò con dei bicchieri antichi e li stavo guardando perché somigliavano a quelli di mia nonna, e in realtà poi ho scoperto che quei bicchieri venivano dal Titanic, perché quando hanno iniziato a studiare un po' la preproduzione del film, e quindi di conseguenza hanno investito un sacco di soldi anche per costruire dei robot sottomarini che potessero andare a studiare il relitto della nave in fondo all'oceano,
cioè non dal set del Titanic, dal vero Titanic.
No, esatto, inizialmente avevo capito dal set perché stavo qui da 5 giorni e vi assicuro che non è facile
comprare
la verità, no? E quindi non avevo capito bene, poi invece mi hanno spiegato bene che in realtà alcuni di questi oggetti, chiaramente molti sono andati nel museo, ma alcuni sono stati concessi giusti a Cameron e a Scott Ross.
Vedi, tutto quindi il mondo è paese.
Esatto, a quel punto qualcuno mi ha invitato a guardare, insomma, in un corridoio, ed effettivamente c'era la statuetta per gli effetti speciali che avevano vinto con Titanic, che stava lì per la mostra.
Già. Allora, caro Luciano, noi pensiamo che sarà possibile magari ricontattarti più avanti.
Speriamo, vogliamo sentire tanti aneddoti.
Infatti, tu continua a macinare e soprattutto spargi la voce, fai ascoltare ai tuoi compaesani lì a Los Angeles Bartram Fabric, facci pubblicità, mi
assolutamente. Poi tra l'altro dovrei fare una capatina breve in Italia, perché probabilmente riprenderò a lavorare per qualche mese.
E allora ti invitiamo per la diretta, sarà in studio.
Ti aspettiamo in studio. Grazie,
assolutamente, ragazzi.
Ci
abbraccio.
Presto, grazie, un tante, grande. Buon
ciao, Lucky Fontana.
Canzone, ragazzi? Canzoncina?
Partiamo subito, dai.
Via, subito. Unit 4 Plus 2 da Rushmore. E questa la dico, si chiama Concrete and Clay. Bravo, cemento e rena. You to me are sweet as roses in the morning. And you to me. A soft as summer rain that don't in love we share. That's something big. The sidewalks in the street, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble. But love will never die, because we'll see the mountains tumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally. That's the way. That's the way it's meant to be. All around, I see the purple shades of evening. And on the ground, shadows fall, and once again you're in my arms. So tenderly, the sidewalks in the street, the concrete and the clay beneath my feet begins to crumble. But love will never die, because we'll see the mountains crumble before we say goodbye. My love and I will be in love
sidewalks in the street. The concrete and the clay beneath my feet begins to crumble. But love will never die, because we'll see the mountains tumble before we say goodbye. My love and I will be in love eternally. That's the way, that's the way it's meant to be. That's the way.
Und jetzt war Traumfabrik.
E come tutte le sere noi ci diamo tante arie, poi arriva lui che con tre parole ci mette in ginocchio, perché ubi maior minor cessat. Professore, lei è in linea?
Vai agile,
vorrei
prof.
Vivere in un film di Wes Anderson, inquadrature simmetriche, poi parlo. Oh, buonasera ragazzi.
Ehi,
siete in linea?
Siamo qui, professore.
Ma io ho in mente questa canzoncina, non riesco neanche a capire perché. Forse perché dovrei parlare di Wes Anderson, non so, ditemelo voi. Parliamo di Tim Burton, di chi vogliamo parlare, di Paolo Sorrentino, ditemelo voi, questi illusionisti della macchina da presa, imbonitori di un popolo beone che crede ancora nella loro estetica formalista. Ditemelo ragazzi, con chi dobbiamo parlare?
Dovremmo parlare.
Io vorrei risentirla cantare, professore, perché non la facevo così, così goliardico.
Mi sa che tu sei un mezzo matto.
Ma sapete, alla fine il professore rimane sempre comunque un uomo. Professore, ma comunque un uomo. Comunque, cari ragazzi, parliamo allora di questo regista texano, che sia uno dei pochi registi contemporanei che abbia creato uno stile proprio, tanto innovativo quanto riconoscibile, è certamente fuori dubbio. Però è anche vero che, trattando temi senza tempo, i personaggi simpatici, eccentrici, effetti fotografici, ecco, io vorrei iniziare questa discussione su Wes Anderson con una mia tesi. Wes Anderson è un regista per cinefili che non capiscono un cazzo di cinema. Ecco, ragazzi miei.
Professore, ma se vogliamo... di me?
Ma scusate, termine, ma a volte il concetto ha bisogno di forza, diceva Hegel.
L'ha
per
sentito. Professore, scusi.
Si ricorda di me?
Io purtroppo mi ricordo di lei, sì.
Ecco, mi dimentichi.
Vorrei purtroppo dimenticare tutta la classe. Ma andiamo allora a parlare dell'estetica di Wes Anderson, sottotitolo Le inquadrature simmetriche. Il suo cinema, come quello dei suoi pari Tim Burton, C. Nolan, P. Sorrentino, prestigiatori di uno spazio poco filmabile, attraverso la suggestione della fotografia e dei movimenti di macchina, seducono lo spettatore, spesso beone, ricordando quei ciarlatani da fiera di paese, imbonitori di un popolo stile inizio Novecento. Questi novelli illusionisti alla Georges Méliès fanno di conseguenza un cinema purissimo, in quanto autenticamente falso, cinematografo delle origini. Voto 8. Parliamo di personaggi. Parliamo di personaggi e costumi. Sottotitolo: e i cattivi non sono cattivi davvero. I personaggi dei film di Wes Anderson, come lui ovviamente, devono aver subito un trauma durante la crescita, fermandosi all'adolescenza carica di promesse come nei Tenenbaum, o alla figliolanza carica di speranze come Il treno per Darjeeling, o vittime di un mondo falsamente adulto come in Moonrise Kingdom, ma in realtà stupidamente infantili ed estranei ai nuovi modelli di vita come i vecchi documentari di Zizou. In fin dei conti il regista, diciamolo, fa cinema nel tentativo di chiedere aiuto, spera di vedere smascherata la vastità della sua cinematografia e dei suoi personaggi, e nel far questo mette in moto una macchina militare estetizzante fatta di aggressioni a colpi di colori pastello, disegni caleidoscopici, ammirevole però nella costanza con cui cerca di stupirci con i costumi e le scenografie impeccabili su questi personaggi malinconici. Non ho mai visto una persona con così tanti problemi psichiatrici avere tanto successo. Voto 9. Parliamo di interpreti, ragazzi miei. Ecco, sì, il sottotitolo è I fratelli non sono nemici davvero. Il frullato pop del nerd texano offre ad ogni suo film un cast ricchissimo di talenti che vengono sfruttati però a senso unico, o nelle corse a pose plastiche tipo gli omini dell'artista Kit Haring, o nei primi piani inespressivi che si aprono ad un cenno, ad un sorriso, prendiamo l'ultima scoperta del regista, del texano violento, l'Edward Norton dal volto immobile, che da capo scout di Murray's Kingdom arriva a capo della polizia dell'immaginario paese di Dubrovka, in Grand Hotel Budapest. Non muove un muscolo facciale. Ho come l'impressione che gli attori facciano ormai la fila per lavorare con lui. Basta rimanere nella foto da fototessera per l'intera durata del film e puoi garantirti un'interpretazione che varrà il ricordo nella mente dei tanti nerd che vivono nell'attesa del prossimo film del nostro amato regista. Voto 10. Parliamo dell'ultimo piccolo aspetto. Tutto tenerezza e finali agrodolci. Nei film di Wes Anderson è già successo tutto. Quello che vediamo sullo schermo è il risultato di qualcosa che è già stato. Di solito l'età dell'oro del regista è l'atmosfera mitica degli anni 70, così esageratamente 70 da diventare quasi grottesca parodia di se stessa. In questo senso, Grand Hotel Budapest è un passo avanti. Perché? Il secchione texano dichiara di stare ancora studiando e offre l'armamentario visivo dallo spirito bohemien infarcito di un decadentismo della vecchia Europa fatta di divise e motorette, una sorta di Klimbaum imperiale declinata in salsa austro-ungarica, come se un nerd texano di nascita e newyorkese d'adozione avesse scoperto la vecchia Europa attraverso i film di Chaplin, attraverso i film di Lutz. Certo, forse deve aver esagerato con la visione delle inquadrature dell'Overlook Hotel di Shining e con le simmetrie e i suoi personaggi labirintici sotto la neve. Io, ragazzi, vedendo fino a un certo punto, credevo che il distaccato Ralph Fiennes inseguisse il suo assistente con un'ascia, però mi devo essere addormentato perché poi mi sono svegliato e parlavano di una massoneria, mi sono riaddormentato e siamo arrivati all'intervallo. Ah, che bello l'intervallo, era cambiato il formato, era tutto bianco e nero e le immagini andavano a velocità da super 8 e facevano vedere gare di sci e slitte e tutto, e mi sono reso conto che anch'io ero ripiombato nel passato. Era l'intervallo degli anni 40 e davano il cinegiornale Luce. Arrivederci, ragazzi miei.
Professore, scusi, prima che se ne va, le voglio fare un omaggio che Daniele Pampanelli, un nostro fedele ascoltatore, ha postato sulla nostra pagina Facebook e dice: e comunque si può dire che il professore è il momento più alto non solo della trasmissione ma di molta radiofonia, web ed eteri assieme.
Grande
io
professore!
Non conosco questo Pampanelli, però in compenso ne vado fiero.
È una qualità,
ragazzi miei. Arrivederci.
Arrivederci, professore.
Arrivederci, professore.
Arrivederci,
professore.
E come Daniele Pampanelli, questa sera ci sono numeri da fantascienza che ascoltano e seguono la nostra trasmissione in streaming.
Non li dire, però.
Non li dico.
Perché sono troppo grossi.
Non li dico, ma non avremmo mai pensato il giorno che abbiamo iniziato di raggiungere questi numeri.
E quelli che vedi sono solo dell'audio, poi c'è il video.
È solo una parte.
Allora, passiamo la parola al nostro direttore.
Passatemi la palla. Visto che dopo lo spigolo del professore viene l'angolo musica in HD, io direi di rispettare la scaletta. E questa settimana vorrei parlarvi di Fantastic Mr. Fox, ma più che del film vorrei parlarvi del romanzo dal quale è stato tratto il film, ovvero quello di Roald Dahl. Il romanzo si intitola Furbo il signor Volpe, un libro scritto nel 1970. Questo Roald Dahl, forse non tutti sanno che è anche autore della Fabbrica di cioccolato e tra le altre cose anche di un libro che si chiama Gremlins. Volevo chiedere, che ti fa venire in mente l'Opus di Gremlins?
Mi fa venire in mente...
No, non c'entra niente.
È un pezzo di merda, allora.
Non c'entra niente, è un'altra storia.
Ma scusa,
Mi sa che tu sei un mezzo matto.
E soprattutto lui, visto che era uno spirito molto particolare, scriveva fiabe per bambini, ma soprattutto era bravo anche a scrivere cose per adulti. Ad esempio ha scritto Versi per Versi, una raccolta di fiabe riviste, quindi quelle classiche. E volevo leggere un pezzettino per farvelo capire, di quella dedicata a Cenerentola, che più o meno funziona come la storia che conoscete tutti, se non che le sorellastre riescono con un escamotage a sostituire la scarpetta. Quindi quando il principe si trova che aveva detto che avrebbe sposato una chi avrebbe indossato la scarpetta e si vede davanti la sorellastra, decide che è meglio tagliarle la testa. L'altra sorella prova lo stesso gioco, perde la testa anche lei. Mazza. E quindi qui Cenerentola giù nella cucina sente quei colpi, sale e si avvicina. E che baccano è questo, dice poi. E il principe, tu fatti i fatti tuoi. Guardando intorno, pensa la ragazza, che principe è mai questo? Di che razza? Che taglia teste per divertimento? Sposarlo? No, proprio non me la sento. E il principe, chi è questa pezzente? Via la sua testa, immediatamente. Ma proprio allora, in un chiaro lampo, la buona fata magica entrò in campo, agitò la bacchetta e in tono serio disse, su, cara, esprimi un desiderio, qualunque desiderio, e sarà fatto. Cenerentola disse in tono piatto, fata gentile, sarò più prudente, non voglio principi o simile gente, non qualcuno straricco o strapotente, vorrei un uomo semplice e decente, non ce n'è molti, sì, questo lo so, fata, tu pensi che ne troverò? Ed ecco Cenerentola di volo, divenne sposa di un bel boscaiolo specializzato anche in confetture, di quelle fatte in casa, buone e pure, e allora sì che furono felici, pieni di gioia, figli e allegri amici. Questo era per farvi capire di che pasta è fatto questo scrittore.
Grande!
Ecco, per tornare a Fantastic Mr. Fox, c'è contenuta nella ricchissima colonna sonora che veramente ci ha stupiti perché ha tratto un po' veramente da tutte le epoche, da tutti i tipi di musica, e è andata a pescare anche un brano molto particolare. Stiamo parlando di Heroes and Villains dei Beach Boys, un brano che in realtà
un brano troppo forte, anzi troppo frizzante.
Assolutamente. Dovevo dirlo.
Erano anni che non
erano
si
anni.
Senti, scusa, come si chiama la nostra teutonica questa settimana?
Lo saprai dopo.
Lo saprò. No, perché appena fatto un commento su Facebook.
È vero? Allora... Vabbè,
fate finire
questa settimana si chiama Martin Stahl.
E ringraziamo il direttore per la sua citazione di questi libri d'infanzia.
Benissimo, ma io cito anche i Beach Boys. No, scherzo.
No, non ci permette.
Assolutamente ringrazio. E quest'opera, ovvero Heroes and Villains, doveva essere un po' il fulcro di questa Smile, che è il più celebre caso.
Che
di
tra
album.
L'altro posso dire, me l'ha regalato Marco Della Torre per il mio compleanno di 2 anni
grazie
fa.
Marco, grande Marco!
Un album
più,
e posso dire anche
questi cazzi.
Scusate, io 2 anni fa ho visto i Beach Boys a Roma dal vivo.
C'ero anch'io,
c'era anche il diretto,
quindi, ecco. A Ostia, dove eravate? A Ostia. Un album uscito 37 anni dopo la sua, diciamo, ideazione, perché quel geniaccio di Brian Wilson sperava con questa questo album e questa canzone di fare una vera e propria sinfonia pop in miniatura, quindi dopo Good Vibration, che già era all'epoca una delle produzioni più costose oltre che complesse che siano mai state tentate, lui voleva superarsi. Questo Smile voleva raccontare un viaggio attraverso tutta l'America e fondamentalmente tenette i suoi compagni di avventura per più di un anno in studio, registrando dozzine di take, facendo praticamente un lavoro improponibile quasi anche adesso, all'epoca con quelle tecnologie era tutta un'altra cosa, e tutto ciò con 3 accordi, perché dobbiamo assolutamente sottolineare che la genialità era anche lì, la genialità di uno che componeva nella sua vasca piena fatta di sabbia per tenere i piedi come se fosse al mare, quindi parliamo di un personaggio strano.
Un Beach Boy.
Però volevo anche citare il documentario Beautiful Dreamer, dedicato proprio a loro, e dove viene citato l'episodio in cui, mentre ancora stava cercando di far venire fuori questa canzone come la voleva, lui sentì l'ultimo disco dei Beatles. Esatto. Ascoltò Strawberry Field, esatto, Forever e disse, cavolo, i Beatles ci sono arrivati prima di noi. Ecco, allora io direi che mentre facciamo partire questo sottofondo
e facciamolo partire
di Beach Boys e di Heroes and Villain,
e che parta,
noi vi invitiamo a rivedere questo film di Wes Anderson, che è, credo, l'ultimo che citeremo questa sera, perché non è un film per bambini ma un film per tutti noi.
Indian home of the heroes and villains. Late went and continued square to find, and she was right in the ring of the bones that eventually brought her down. And she stood dancing in the night of the free, what a doodle do in a town full of heroes and villains. Oh,
Chevy piece in the van. It's all an affair of my life, the heroes and villains.
Nach der Musik Bauer Traumfabrik.
Ed è il momento della agenda cittadina.
Laszlo Kovács.
Voglio dedicare la mia agenda cittadina alla nostra vocalist Teutonica, che mi è sempre piaciuta molto, ma questa sera mi piace ancora di più. Allora,
Laszlo Kovács.
Al Méliès troviamo in programmazione Nymphomaniac volume 1 ed il nuovo film di Locatelli di cui abbiamo parlato all'inizio. È interpretato da Filippo Tini in Perugino, finalmente, I corpi estranei. Sabato e domenica pomeriggio, film d'animazione, si chiama I cuccioli. Andate e provate. Al cinematografo Sant'Angelo troviamo
andate
invece...
Andate e moltiplicatevi, I cuccioli.
Al cinematografo Sant'Angelo troviamo invece Mr. Morgan, che è la solita commedia ambientata a Parigi del solito vecchio che a 70 anni suonati si accorge che le nipoti sono meglio delle nonne. Nota positiva del film è la presenza di Michael Caine. Lunedì sera, ultima sera d'avvicinamento al Retro Film Festival con il capolavoro assoluto L'infernale Quinlan di Orson Welles. Al cinema Zenith invece Gran Budapest Hotel, a cui abbiamo dedicato la nostra meravigliosa trasmissione. Lunedì, fortunatamente l'abbiamo detto, ma lo diciamo, lo fanno in lingua originale con sottotitoli in italiano, dunque andate e moltiplicatevi. Il pomeriggio in programmazione il film di Whisper, ne abbiamo parlato anche di questo, in grazia di Dio. Sabato pomeriggio Gimme Shelter, documentario sul drammatico e celeberrimo concerto dei Rolling Stones del 69, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con gli organizzatori della rassegna The Screenshots. Domenica mattina alle ore 11 L'Angelo Azzurro, film straordinario con Marlene Dietrich, uno dei film più famosi della storia del cinema, da rivedere assolutamente. In multisala, secondo il mio insindacabile giudizio, c'è Noah di Aronofsky, che fanno anche al cinema Concordia di Marciano, che è sicuramente il cinema più bello della regione, e potrebbe essere questa l'occasione per una gitare alla Marciano e per scoprire una sala veramente veramente molto bella.
Grande!
Guardatelo venerdì, perché ne parleremo sicuramente.
Finito.
Bravo.
Grazie.
Allora oggi siamo in anticipo.
Laszlo Kovács è diventato...
Ma perché siamo in anticipo? Perché Laszlo Kovács vuole far sentire tutta la canzone intera. E quindi io abbasso il volume.
Ma di che canzone si tratta?
Si tratta di... la lanciamo, dai. Si tratta di Wes Anderson dei cani. E la lanciamo e ricordiamo
o i cani di Wes Anderson.
Che il programma è stato ideato da Laszlo Kovács e da lui scritto con Lupus Yonerboy, Simone Smith e Der Director. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist teutonica Martin De Stahl. Grazie agli ospiti Giacomo Calzoni, ciao, Marco Della Torre, a Luciano Fontana,
anche Nancy Cerroni che è sempre
qui con noi ma non ci
sempre con noi.
Abbiamo Luciano Fontana da lei, il nostro uomo sul confine Andrea Mincigrucci e il grande professore. Noi andiamo a mangiare i pasticcini multicolore sott'acqua con una volpe antropomorfa. Voi andate dove vi pare, ma soprattutto andatevene tutti al cinema.
Vederti in rallenti quando scendi dal treno. Cattivi noi
Come on.